File numero 2, pagina 15. La mattina alzarsi per l'appello alle 4:30, 5, con una scodellina, un caffè per modo di dire, acqua calda. 2 ore ferme, dure così che chi aveva bisogno di fare qualcosa su una carriola. Due carriole c'erano, una di qua e una di là, ed erano sulle carriole queste povere vecchie. Andavano dentro e lì facevano i bisogni, e scivolavano dentro e nessuno. Guai che andava a toccarle. Quando era finito l'appello potevi andare ad aiutarle, ma prima guai a chi si muoveva. Bisognava andare via senza parlare, mangiare poi non le dico. Nei primi momenti non si sentivano notizie sulla guerra. Dopo, ultimamente, quando che la guerra era per finire, allora si sentiva già che un pochi di giorni prima dicevano: guardate che la guerra finisce. Allora già ci sentivamo liberate. Ma quando eravamo entrate nel campo di prigionia non sapevamo neanche che giorno era. Quando si andava in altri campi per lavorare, dicevano domani è domenica, non si lavora. Allora era domenica, ma i primi mesi che eravamo lì eravamo all'oscuro di tutto. Ci portavano anche a lavorare fuori loro, sempre in fila, con i cani in parte. La giornata tipo era senza far niente. Eravamo lì, anzi, ci lasciavano andar fuori perché c'era questa baracca e si poteva andar fuori della baracca e girare intorno lì quel pochettino di spazio che aveva. No, uscire no, no. Anzi, lì dicevano che bisognava arrangiarsi per trovare un tegamino, una robetta per mangiare, perché loro non davano. Se aveva un affaretto di poter quel poco, si mangiava. Se non lo si aveva, non si mangiava. Io l'ho trovato proprio per terra, perché io non stavo ferma. Sono andata e ho preso anche le botte perché andavo via di nascosto. Scappavo e andavo a prendere pezzi di carota. Vabbè, io sono venuta a casa. Mia sorella e mio cognato non sono mica venuti a casa, morti. Anzi, andavo fuori a prendere su i radici matti, varietà di erba di campo, nota del redattore, e li nascondevo dentro negli affari. Li si legava, se no ce li portavano via. E ne ho portati a lei che era nel campo, poverina, peggio di me. Le facevano fare tappeti, avevano dei macchinari e facevano tappeti con i vestiti tolti ai deportati. Li portavano fuori e erano bellissimi. E le donne, c'era anche mia sorella, tanta polvere. Sono andata dentro una mattina là, da morire, tutta una polvere, tutto un disastro, e loro dentro che lavoravano. Lei era tanto più anziana di me. Alla sera succedeva che prima di venire a casa, se si andava a lavorare, c'era l'appello. Si arrivava in questo campo, c'era un grande piazzale, c'era l'appello e lì contavano 10 volte. Girava sto tedesco, c'erano tre, quattro, uno girava da una parte, uno dall'altra e contavano e torna a contare. Si stava quasi un'oretta all'appello, sera e mattina. Su tutti i campi c'era quella, proprio punizione. In quarantena no, quei pochi giorni niente, perché non si andava fuori, perché dicevano che avremmo portato le malattie. Ci portavano del mangiare, gli dicevano le kibble loro, erano affari grandi come pentole a pressione, venivano là. Si andava con sto robet, prendevano il mestolo e in fila lì. Andava così. C'era sta baracca grande e questa baracca che è ancora là con i letti, tutti questi letti a castello. Non si poteva andare dentro, soltanto dormire nella baracca e ognuna andava a letto, una coperta, e sotto c'era una robetta giusto per non star sul legno, una robetta, non so cosa c'era dentro, e lì si dormiva con questa coperta e basta. Sul letto a castello ognuno aveva il suo letto, chiamiamolo letto. Era una tavola stretta e corta, si stava lì uno per uno e quando veniva gente, tante volte anche due, bisognava arrangiarsi, mettersi vicini. Io avevo un'amica di Trieste. Un periodo siamo state tutte e due strette lì, anche per scaldarsi, perché si aveva freddo. Durante la quarantena non c'erano i gabinetti, c'era una grande buca, se non si stava attente si cadeva dentro. Durante la notte c'era sempre la blocova e la stubova, le chiamavamo, le capoblocco, e loro avevano uno stanzino ed erano lì che stavano attente attente a chi andava e tornava, ma anche volendo, dove volevi andare? Dopo, quando eravamo dentro da più tempo, siamo passati in un altro posto. Là sì che si lavorava, e allora c'erano già i gabinetti. Era già un po' meglio rispetto a prima. Si C'erano i fili spinati, mai andare vicino, perché qualche mattina ci si alzava e si vedeva qualcuno attaccato ai spini, perché se si andava vicini la corrente li tirava a sé. Poi ogni tanti metri c'erano le torrette. Non si poteva far niente perché loro guardavano. C'erano capodonne, ma anche uomini ci controllavano. Anche quando andavano fuori con i cani, tutte queste file lunghe, ogni tanti così, c'era un cane di qua e un cane di là. Una di qua, di Gorizia, due sorelle, si è sentita male ed è svenuta. Il cane, quando ha visto così, le ha saltato addosso e le ha portato via tutto il polpaccio a sta cristiana. Delle robe. Non si poteva far niente. Lei con gli occhi guardava qua e guardava là, ma non si poteva far niente, niente, niente quel periodo lì, eh. La doccia l'abbiamo fatta ancora, ogni tanto dicevano di farla. Dopo la quarantena ci cambiavano una volta ogni mese e allora dicevano la doccia. Ma che doccia? Né asciugamano, né sapone, niente, niente. Lei andava sotto nuda, prendeva un po' di acqua bollente lì e acqua fredda, quel che c'era, e dopo via tutta bagnata con quel poco di capelli che venivano su, tutto bagnato, in un angolo oppure insieme una vicina all'altra per scaldarsi. Altro non c'era. Le donne ci rasavano. Tagliavano i capelli, dopo guardavano ogni tanto se ricrescevano. A me li hanno tagliati una volta sola perché pidocchi in quel momento non ne avevo. Dopo li avevo anch'io, poi un controllo ogni tanto. Per bere c'era una spina che correva, non si è patito la sete almeno. Durante la notte in principio era peggio perché non si lavorava, si era tutto il giorno lì. Quando invece abbiamo cominciato a lavorare si andava fuori, cammina che ti cammina. E dopo che si lavorava la sera si veniva stanche morte. Tante volte dicevo: Dio mio, ma come potrei fare per andare fuori? Per andare adesso, per andare a casa, come dovrei fare? Pensavo io, come dovevo fare? Pensavo io, ma come dovevo fare? Si sognava occhi aperti, non si poteva. Chi andava fuori dal campo? Quando eravamo fuori ad Auschwitz non c'erano mica cose lì attorno, era come una palude. Tanti anni fa c'era palude perché hanno fatto le strade quando hanno costruito Auschwitz. Non c'erano strade, non c'era niente, caro. Alla mattina facevano così in fila l'appello e lì davano il caffè con una scodella. Beveva uno, beveva quell'altro finché era vuoto. La riempivano e torna a bere da quello che era rimasto senza. Invece per mezzogiorno ci davano la zuppa, dicevano loro. Avevo un tecin picinin. Pentolino, nota del redattore. Là, mezzo ruggine. Davano questo mestolo di minestra che io non so cosa c'era dentro. Si mangiava, ma era proprio cattiva. Allora la sera arrivavano le pagnocche. Lei non le ha viste. C'erano in tempo di guerra. Erano nere. Sarà stato 1,5 kg a pagnocca. Ad Auschwitz tagliavano tante fettine come questo dito, tutte belle dritte. Una fettina di pane e davano la margarina. Un quadratino così, ognuno di margarina. La sera, dopo la fettina di pane piccolina, fina, che si vedeva oltre, e una fettina di salame, un salame rosso, le prigioniere dicevano: Hanno ucciso gli ebrei e ci danno un pezzo di salame. Ah, era proprio brutto, ma lo si mangiava lo stesso. Quella roba lì ci davano, e qualche volta quattro patate. Quattro patate era la cena. La notte non si parlava. Prima di tutto perché eravamo tedesche, polacche, slovene e poche italiane. Poche italiane proprio, perché di Treviso non c'era nessuno. La gente che c'era era dalle mie parti, Trieste, Gorizia, qualcuna da Roma, ma di qui vicino mica tante. La notte si piangeva, tutto era inutile. Io una volta stavo male, non volevo andare a lavorare. Ho cominciato a urlare e loro volevano che andassi a lavorare. Tutte quante in fila, ma io non sono andata a lavorare. Stavo male e allora sono venuti a controllarmi. Realmente avevo la febbre. Mi hanno portato là in questa baracca. Sono stata anche operata, eh? Sì, mi hanno operata perché camminavo fuori dalla scarpa, una scarpa numero 40 e una scarpa numero 35. Camminando malamente mi si era gonfiata tutta la gamba e una febbre che mai. Mi hanno portata dentro là e c'era una russa. Era deportata, ma era professoressa che quando era in Russia faceva quel lavoro lì. Sono stata operata. Mi hanno messo sotto il naso una roba che mi sentivo sempre finché quando sono andata, anzi, sentivo urlare, urlare forte. Ma chi era? Chi Ero io la spaventata. Mi hanno fatto un bel coso qua sulla gamba, prima sulla gamba e dopo sotto il braccio. Venuta fuori dall'ospedale nel momento che c'era coprifuoco, perché quando il crematorio bruciava c'era tutto un fumo basso e nessuno doveva venire fuori dalle baracche. Mi hanno mandato fuori proprio nel momento del coprifuoco. Quando sono fuori vedo una tedesca che viene, una gomma grande così aveva. Viene vicino di me, mi dà quattro colpi per la schiena perché sono fuori in quel momento. Ciò, io italiana e lei polacca, non ci capivamo, no? Io gli dicevo che ho qua, ai, ai, nine, nine, e basta. Prima di arrivare al mio blocco, là che era la baracca, le ho prese. Arrivo in questa mia baracca, era verso sera, non c'era più il mio letto. Non ho più neanche il mio letto. Vado là da sta blokova e dico che non ho il posto. Lei dice che sono venute dentro altre. Né coperte né letto, dovevo andare a dormire su un angolo dove c'è il letto sotto che è fatto di cemento. È come un buco di cemento il primo, e ci sono i letti sopra, i primi negli angoli, e mi ha detto di andare a dormire là sotto, appena uscita dall'ospedale. Ero come un cadavere. Io ho detto no, ero tremenda, quello che dicevo facevo, eh. Prendevo le botte, no, ho detto, non vado a dormire là. Come no? Boom, una sberla. Non vado a dormire, niente. Allora lei si è messa là seduta, io in piedi, perché avevo paura che ci fossero, com'è che si dicono quei cosi che pungono, perché nell'umido io avevo visto che erano là. Vedendo che non mi arrendevo, si è alzata, mi ha dato una coperta e che andassi nell'altro angolo. Vede come bisogna essere, sì che là per l'amor di Dio. Poteva andare peggio, ci vuol coraggio, Dio. Noi ragazzine di 20-18 anni ci hanno tolto le mestruazioni, ce le hanno prese tutte. E le mie sono state la mia salvezza. Tutto questo sangue, sta porcheria, insomma, dopo sono stata bene. Sono arrivata a venire a casa. Il lavoro era questo. Quando ero a Auschwitz ci portavano fuori, tutti in fila, questi tedeschi con i cani. Avevano un'azienda agricola e noi si lavorava per noi, nel campo. Lì si faceva il pane, si faceva il cosa. Qui Albina intende dire kasha, termine della cucina dell'Europa orientale, che indica una zuppa di verdure e cereali. Perché c'erano i fagioli, piselli, roba e tutte si lavorava lì. Io sono andata che tagliavano il frumento. Dover legare questo frumento e avere il tedesco vicino, non essere capace perché non ho mai legato il frumento, non poter legare sto frumento e dopo abbiamo imparato. Lì lavoravamo ad Auschwitz 3. Auschwitz e Birkenau, lì in questa campagna grande, tutti quanti si andava a lavorare lì. Io partivo la mattina e tornavo la sera. Ci portavano il mangiare là, veniva uno con un carro, con un cavallo, che è ancora in campo là il carro, e venivano con ste chible, queste pentole grandi a pressione, e là si stava. Si finiva di lavorare, ci si metteva tutte insieme con questo pentolino. Quando mi hanno portato in ospedale, sta baracca che faceva la parte dell'ospedale, lì mi hanno portato via il pentolino. Ah, non avevo più il pentolino. Quando sono venuta fuori dopo 10 giorni non avevo più la scodella. Allora viene il momento che anch'io vado a lavorare, tutte quante a mezzogiorno hanno questo pentolino, gli danno questo mangiare e io in parte niente. Era già il secondo giorno così. Allora ho pensato tra me, Madonna, chissà se mangia anche il tedesco. Quando venivano fuori con noi, mangiavano anche loro insieme. Dopo, alla sera, mangiavano meglio, però a mezzogiorno mangiavano quella brodaglia come noi. Viene vicino questo tedesco della SS, prende un mestolo di brodaglia, lo prende e mangia. Mangia, dopo ne butta via, ma io sempre che lo guardavo. Poi ritorna di nuovo là e se ne fa dare un poco. Chiama il cane e gli dà il mangiare, al cane, in questa scodella. Dopo prende questa scodella e la butta in parte. Mamma mia, vedo la scodella che ha buttato via. Faccio una corsa per andarla a prendere io e lui mi guardava. Prendo la scodella, ce n'era un pochettino, ah. E così per qualche giorno, per fortuna. Si parla adesso, ma quando si è là senza mangiare, guarda che non stavo neanche in piedi. O così o la morte. Io avevo un anellino, mi hanno portato via tutto. Però un anellino fatto di acciaio e con una lamieretta con le iniziali sopra, era tanto carino. C'era una zingara sempre polacca che ci controllava e mi ha visto questo anello. Viene un giorno vicino di me, mi prende la mano e fa per prendermi l'anello. L'anello non viene fuori perché la mano si è gonfiata e allora dice che devo levarlo. E io gli ho detto, non te lo do neanche se crepe. Darmi le botte per portarmi via l'anello e dopo sai che fine ha fatto l'anello? Un giorno tutte quante quelle che eravamo lì della baracca, guardate che roba, ci hanno fatto un'ispezione. Erano tedeschi dell'SS e anche qualche caporione. Avevano detto che noi avevamo nascosto l'oro, le fedi, gli anelli dentro nella natura, dentro. Ci hanno fatto spogliare tutte, una alla volta, su un banco con le gambe larghe a vedere se avevamo oro. Hanno trovato quelle che per non perdere la fede, guarda dove l'avevano nascosta. E le hanno prese, erano uomini SS, quel giorno sono venuti tutti uomini, anche quei momenti lì, davanti, e vede che roba, sì, passati dei momenti, guarda, dei momenti che io non dimenticherò mai. Un altro caso le racconto, questo mi è restato impresso. Viene che finisce Auschwitz, passo quei 6 mesi di Auschwitz e vengono dicendo che i russi si avvicinano e quelle che lavorano bisogna che le mandino in altri campi. Le giovani però, allora hanno detto, domani notte non si va a lavorare, si viene tutti in fila dopo l'appello e ci si mette in quel grande stanzone dove ci fanno fare i bisogni. Là eravamo in tante, ci mettono, ci fanno tutte denudare, una buttava le scarpe, una buttava vestiti, nude per ore là, e ci fanno fare un po' la doccia. Quando eravamo un poco asciutte, perché ci si asciugava sole e non c'era niente là, allora, mentre si passava, si prendeva una scarpa numero 38, una scarpa numero 40, un calzettone, un calzetto, un vestito, un paio di mutande, così. Passa tutta la mattina, tutta sta roba. Viene che tocca a me e non ho le scarpe, eh? Mi hanno dato un vestitino giallo, largo, trasparente, che non vi dico, e non ho le scarpe. Allora vado là da quelle. Le capò, nota del redattore. E dico, perché parlare quelle due parole? Erano polacche. Perché non ho le scarpe, ah? Nein, nein. Che andiamo lo stesso in trasporto, che non importa. C'erano le strade fatte tutte di pietrisco che se metteva i piedi là non so cosa le veniva, i buchi. Allora mi metto lì in parte, avvilita, perché ho chiesto a tutti. Non c'era niente, era tutto finito, non c'era niente più. Ma io come faccio ad andare via? E cominciava a far freddo perché era novembre, eh? Era novembre, come faccio io ad andar via nuda? Mi siedo su un banco in parte vicino a quelle che si preparavano, vicino a un treno che era pronto per portarci via, ma ho detto, io non mi sposto da qua, che i miei cope, ma non mi sposto, non vado via. Sono su un banchetto, guarda il pelo d'oca mi viene, sono su un banchetto seduta così, c'era una panca là, tutto un grande stanzone, non so se piangevo o cosa, guarda, robe da matti, faccio così. Si piega, nota del redattore. Madonna, un paio di scarpe. Sto zitta perché non ci sia qualcuna che le ha nascoste. Se mi vedono che gliele porto via, mi uccidono. Sei di quelle. Sto ferma, ferma. E vedo che quella va da una parte, quella va da un'altra, tutte queste che si muovevano. Guardo cos'è, no? Un paio di scarpe nuove, numero 38 marroni, che si legavano davanti, nuove, nuove. Mi cosa che ho fatto? Ho preso queste scarpe, sono andata fuori da questo stanzone e sono andata a mettermele su. Pensi lei dove si era, trovare un paio di scarpe. Un altro caso le dico, un altro miracolo ho avuto. Sono in infermeria, siamo in due ebrei io. Arriviamo dentro, c'erano tre, quattro dell'SS lì e una signora dell'SS. Andiamo avanti, guardano quelle due, guardano me perché ero presa male. Ecco, annotano, annotano, prendono il numero di matricola e vanno via e noi ci hanno messa in parte. Madonna, ho pensato tra di me, Maria Vergine, quelle sono ebree, non sono politiche. Ma la SS è tornata indietro, mi fa, Juda? Nein, Politik, presa e messa in parte, quelle via, per un attimo. Quelle non sono fortune? Non sono fortune? Quelle sono fortune. Là era così. Io sono arrivata a portare la pelle a casa. In pochi, Quel camion che ci ha portato via la mattina a rastrellamento per di là a Monfalcone mancava molti. Mia sorella niente. Mio cognato niente. Pochi parenti. Poche, poche, pochissime. Non so, saremo state 7, 8 a venire a casa. Sì, dopo l'episodio delle scarpe ci hanno mandato a Berlino. Fine file numero 2.